Il racconto di Odisseo, Polifemo, da Odissea, libro IX, versi 216-394, 425-461, 491-535. Seguendo le indicazioni di Nausicaa, Odisseo raggiunge la città dei Feaci e il palazzo di Alcinoo. Questi lo accoglie con generosità e gli promette una scorta che lo ricondurrà ovunque si trovi la sua patria. Il giorno seguente, per celebrare l'ospite, viene offerto un sacrificio e allestito il banchetto, durante il quale Laedo Demodoco intrattiene i presenti con il canto. Quando narra l'inganno del cavallo che mise fine alla guerra di Troia, Odisseo non riesce a trattenere le lacrime. Alcinoo si accorge del suo pianto e lo invita a rivelare la sua identità. Inizia così il lungo racconto dell'eroe che, divenendo Aedo lui stesso, narra in prima persona, attraverso un lungo flashback, le sue avventure dopo la fine della guerra di Troia, risalente a ben 10 anni prima. Libri 9-12. Una volta partiti, il vento spinse le sue navi a Ismaro, dove molti compagni persero la vita nello scontro con i Ciconi. Lasciate quelle terre per 2 giorni e 2 notti, furono in balia di una tempesta, finché non giunsero tra i lotofagi, dove alcuni mangiarono il dolcissimo frutto del loto che fece loro dimenticare il ritorno. Approdarono poi su un'isola abitata solo da capre selvatiche, di fronte alla quale si estendeva la terra dei ciclopi, forse la Campania. Lasciate all'ancora le altre navi, Odisseo decise di andarvi in ricognizione con i suoi uomini. Rapidamente giungemmo alla grotta, ma lui dentro non lo trovammo. Pasceva al pascolo le sue floride greggi. Entrati nella grotta guardavamo stupiti ogni cosa, graticci sovraccarichi di formaggi e recinti stipati di agnelli e capretti. Erano tutte tenute separate e distinte. A sé stavano le più grandicelle, a sé le mezzane e a sé anche le piccoline. Tutti i recipienti traboccavano di siero, secchi e catini di bella fattura con i quali mungeva. Allora i compagni mi scongiurarono che tornassimo indietro, prendendo prima di tutto i formaggi e poi spingessimo in fretta fuori dai recinti i capretti e gli agnelli sulla celere nave e navigassimo per la salsa distesa del mare. Ma io non fui d'accordo e invece era la cosa migliore da fare. Io lo volevo vedere lui e se mi dava doni ospitali. Lui che invece, giunto, non sarebbe stato affettuoso coi miei compagni. Accendemmo il fuoco e di formaggi facemmo offerta agli dèi e per noi stessi ne prendemmo e mangiammo. Lo aspettavamo lì dentro finché venne col gregge. Portava un carico pesante di legna secca perché gli servisse per la cena. Lo gettò da fuori nell'antro, fece un enorme rimbombo. Noi per la paura ci cacciammo nel fondo dell'antro. Poi spinse le floride greggi nell'ampia spelonca, tutti i capi che erano da mungere. I maschi li lasciò fuori, montoni e caproni, dentro il profondo cortile. Poi sollevò un pesante macigno che faceva da porta e lo pose sull'entrata. Nemmeno 22 carri ben fatti a 4 ruote lo avrebbero smosso dal suolo. Così grande e roccioso era il masso che pose all'entrata. Stando seduto, munse le pecore e le capre belanti, ogni cosa per bene, e sotto a ciascuna spinse il suo nato. Subito fece cagliare metà del bianco latte. Lo raccolse e lo depose in canestri intrecciati. L'altra metà lo lasciò stare nei secchi perché ne avesse da prendere e bere e gli servisse per la cena. Sbrigati con rapido impegno questi suoi lavori, accese il fuoco e fu allora che ci vide e ci chiese: «Stranieri, chi siete? Da dove venite per le vie del mare? Per un qualche affare o all'avventura state vagando sul mare, come fanno i pirati che vagano rischiando la vita e recano danno a gente straniera». Così disse, e a noi il cuore si spezzò, spaventati dalla voce profonda e dall'enorme figura. Ma anche così, tuttavia, in risposta gli dissi: «Via da Troia, noi, Achei, sbattuti fuori rotta da ogni sorta di venti sopra il grande abisso del mare, cercavamo il ritorno, ma altra via, altri percorsi tenemmo. Questo, io credo, fu di Zeus l'intento e il pensiero. Siamo fieri di essere uomini della tride Agamennone, la cui fama oggi è grandissima e arriva al cielo. Così grande è la città che ha distrutto e molte genti ha sterminato. Ma noi da te, alle tue ginocchia, siamo giunti se ospitalità ci fornissi o anche altro dono ci offrissi come è norma tra gli ospiti. Ma tu, che sei così forte, rispetta gli dèi, siamo tuoi supplici. I supplici e gli ospiti è Zeus che li difende, Zeus Xenio, che si accompagna agli stranieri e procura loro rispetto. Così dissi, e quello subito rispose con cuore spietato. Uno sciocco tu sei, o straniero, o sei giunto da lontano, tu che mi esorti a temere gli dèi o ad evitarne l'ira. I ciclopi non si danno pensiero di Zeus e Gioco, né degli dèi beati. Noi siamo molto più forti. Né io per schivare l'ira di Zeus risparmierei te o i tuoi compagni, se il mio animo non lo richiede. Ma dimmi dove, arrivando, ormeggiasti la nave ben fatta, se lontano oppure qui vicino. È questo che io voglio sapere. Così disse, per tendermi un tranello, ma io me ne accorsi, ne so molte di cose. E di rimando gli dissi parole ingannevoli. La nave me l'ha fatta a pezzi Posidone e Nosigeo. La sbatté contro le rocce ai confini della vostra terra, la spinse verso un promontorio, dal largo il vento la portò. Ma io, assieme a costoro, ho schivato la precipite morte. Così dissi, e quello nulla mi rispose, con cuore spietato. Ma con un balzo sui miei compagni mise le mani. Ne afferrò due insieme e come fossero cuccioli a terra li sbatté. All'ingiù defluì il cervello e bagnò il suolo. Li tagliò membro a membro e questa fu la sua cena. Li mangiò come leone cresciuto sui monti e non tralasciò né viscere né carni né ossa con il midollo. Noi piangendo levammo le braccia verso Zeus, cose orrende vedendo. La disperazione dominava il nostro animo. Quando poi il ciclope si riempì la sua grande pancia mangiando carni umane e bevendoci su latte puro, rimase a giacere dentro la spelonca, disteso tra le sue greggi. Allora io pensai nel mio animo intrepido di andargli vicino e, tratta la spada affilata da lungo il fianco, colpirlo al petto dove i precordi contengono il fegato, con la mano tastando. Ma un altro intimo impulso mi trattenne. Lì anche noi saremmo morti di precipite morte. Con le nostre mani non avremmo potuto, dall'alta porta, scostare il pesante pietrone che lui ci aveva messo. E così allora, gemendo, aspettammo l'aurora divina. E quando mattiniera apparve aurora dalle dita di rosa, allora riaccese il fuoco e munse le splendide greggi, ogni cosa per bene, e sotto a ciascuna spinse il suo nato. Sbrigati con rapido impegno questi suoi lavori, ancora una volta due insieme ne afferrò e questo fu il suo pranzo. Dopo che ebbe mangiato, spinse le floride greggi fuori dall'antro, aveva tolto senza sforzo il grande macigno, ma poi ve lo rimise, come se a faretra rimettesse il coperchio. Con frastuono di fischi al monte spingeva le floride greggi il ciclope. Io, invece, rimasto, covavo nell'animo ostili pensieri, se mai potessi punirlo, e Atena me ne concedesse il vanto. E questo mi parve nell'animo il progetto migliore. Presso un recinto c'era, a terra, del ciclope, un grosso tronco, ancora verde, di olivo. Lo aveva tagliato per portarlo con sé una volta seccato. Noi guardavamo e facevamo i confronti. Quanto è l'albero di una nera nave a 20 remi, una nave da carico, larga, che varca il grande abisso del mare. Tanto lungo, tanto grosso quel tronco era a vedersi. Accostatomi ad esso, io ne tagliai per due braccia e lo affidai ai compagni, con l'ordine di spianarlo. Essi lo fecero tutto liscio e io, accanto, lo acuminai alla punta. In fretta lo presi, lo arroventai nel fuoco ardente. Lo sistemai per bene nascondendolo sotto il letame, che in grande quantità era ammucchiato lì per la grotta. Poi ordinai agli altri di tirare a sorte chi dovesse avere il coraggio di sollevare insieme a me il palo e di sfregarlo nell'occhio quando lo cogliesse il dolce sonno. Estrassero a sorte proprio quei quattro che io stesso avrei voluto scegliere. E io quinto con loro mi conteggiai. A sera tornò, conducendo dal pascolo le greggi dal bel vello, e subito nel vasto antro spinse le floride greggi, ogni bestia, e nessuno ne lasciò fuori nel profondo cortile. O che sospettasse qualcosa, o che un dio così gli ordinasse. Poi prese e sistemò il pesante macigno che faceva da porta. Stando seduto, munse le pecore e le capre belanti, ogni cosa per bene, e sotto a ciascuna spinse il suo nato. Sbrigati con rapido impegno questi lavori, ancora una volta due insieme ne afferrò, e questa fu la sua cena. Allora io mi accostai e così parlai al ciclope, tenendo fra le mani una ciotola di vino scuro. Ciclope, su, bevi il vino ora che carne umana hai mangiato. Vedrai quale bevanda è questa che la nostra nave nascondeva. A te la portavo per libarne, se mai mosso a pietà mi mandassi a casa. Ma follia non più sostenibile ti ha preso, sciagurato, e come potrebbe in futuro venire da te un altro fra i tanti uomini? Il tuo modo di fare è stato ingiusto. Così dissi, e quello prese e bevve. E gli piacque moltissimo bere la dolce bevanda, e me ne chiese un'altra ciotola. Dammene ancora, per favore, e dimmi il tuo nome subito, ora, perché ti dia un dono ospitale, e tu ne sia contento. Ai ciclopi la terra ricca di frumento, grossi grappoli e vino produce, con il favore della pioggia di Zeus. Ma questo è un flusso di ambrosia e di nettare. Così disse, e io di nuovo gli porsi il vino scintillante. Tre volte gliene portai e gliene diedi, tre volte lo tracannò stoltamente. Quando il vino al ciclope avvolse i precordi, allora con parole mielate a lui rivolsi il discorso. Ciclope, tu chiedi il nome mio glorioso. Ebbene te lo dirò, ma tu dammi, come promesso, il dono ospitale. Nessuno è il mio nome. Nessuno mi chiamano mia madre e mio padre e tutti i compagni. Così dissi, e quello subito mi rispose con cuore spietato. Nessuno io mangerò per ultimo tra i suoi compagni. Questi altri prima. Questo sarà per te il mio dono ospitale. Disse, e rovesciatosi indietro, cadde supino, e poi rimase steso, piegato di lato il collo massiccio. Lo soggiogava il sonno che tutto doma, e dalla gola sprizzò fuori vino e frammenti di carne umana. Vomitava, ubriaco. Allora io spinsi il palo sotto la molta brace, finché si arroventasse, e con le mie parole incoraggiavo tutti i compagni perché nessuno si tirasse indietro impaurito. Nel punto in cui il palo d'olivo, pur verde com'era, nel fuoco stava per accendersi ed emetteva un forte bagliore, io lo trassi dal fuoco e lo misi vicino ai compagni che ai due lati si posero. Grande coraggio fu ispirato da un dio. Afferrarono essi il palo d'olivo puntuto in cima e spingendolo fecero entrare nell'occhio, ed io, facendo forza da sopra, lo giravo. Come quando uno col trapano una palanca di nave perfora e gli altri di sotto afferratolo gli danno impulso di cinghia, da una parte e dall'altra e quello gira veloce di continuo, senza posa. Così noi prendemmo il palo, aguzzo di fuoco, e dentro il suo occhio lo giravamo e sangue scorreva intorno ad esso, rovente. Palpebre e ciglia, tutte intorno bruciò la vampa fumante. Ardeva il bulbo e le sue radici stridevano al fuoco. Come quando il fabbro, grande scure, immerge o accetta nel freddo dell'acqua per temprarla, ed essa alto stride, e intanto è proprio questo che dà la forza al ferro. Così sibilava il suo occhio intorno al palo d'ulivo. Polifemo, sconvolto dal dolore e dalla rabbia e ormai cieco, chiede aiuto. Gli altri ciclopi che vivono intorno a lui, ciascuno nella propria grotta, accorrono e gli domandano che cosa sta succedendo. «Nessuno mi uccide con l'inganno, non con la forza», egli risponde. La beffa è compiuta. Se nessuno gli sta facendo del male e urla in quel modo, allora è pazzo, e se ne vanno. Rimasto solo, il ciclope toglie il masso dall'apertura della grotta e resta lì, con le braccia tese, pronto a bloccare chiunque tenti di uscire. Ma Odisseo non è uno sciocco e, osservando i montoni grossi e lanosi del ciclope, capisce come possono fuggire senza essere scoperti. C'erano montoni ben pasciuti, dal folto vello, belli e grossi, e avevano la lana di un viola cupo. Io in silenzio li legai tra loro conduttili vimini, sui quali soleva dormire il ciclope, mostro scellerato. Tre per volta insieme ne prendevo. Quello di mezzo portava un mio compagno, gli altri due ai lati andandolo proteggevano. Tre montoni portavano ogni singolo uomo, io invece, c'era un montone di gran lunga il più grosso di tutto il gregge, lo afferrai per il dorso e sotto al suo ventre lanoso me ne stetti rannicchiato. Con le mani rivoltatomi mi tenevo strettamente a quel vello prodigioso, con costanza di intento. Così allora, gemendo, aspettammo aurora divina. Quando mattiniera apparve aurora dalle dita di rosa, allora si slanciarono fuori verso il pascolo i maschi del gregge e le femmine, non munte, per i recinti cominciarono a belare. Le loro mammelle erano turgide, il loro padrone, da maligni dolori tormentato, frugava il dorso di tutte le bestie, ed esse stavano ritte sulle zampe. E non capì lo sciocco che i miei compagni erano lì, legati sotto al petto delle bestie lanute. Ultimo del gregge, il montone camminava verso l'uscita, appesantito dal vello e da me, con i miei astuti pensieri. Tastandolo gli disse il forte Polifemo: «Montone caro, perché così per ultimo per la grotta ti sei slanciato? Mai tu arrivi ultimo, lasciato indietro dal gregge. Avanti, invece, tu per primo percorri i teneri fiori del prato, a lunghi passi. Per primo raggiungi le correnti dei fiumi, per primo desideri tornare alla stalla la sera, e ora, invece, sei l'ultimo di tutti. Certo, tu sei addolorato per il tuo padrone, per la perdita dell'occhio. Un uomo cattivo lo ha accecato con i suoi tristi compagni e soggiogò la sua mente col vino. Nessuno è stato, ma ancora, io credo, non è sfuggito alla morte. Oh, fossi tu con me concorde e capace di parlare, per dirmi dov'è che quello cerca di sfuggire alla mia collera. Un colpo solo e il suo cervello si sparpaglierebbe a pezzi sul suolo, qua e là per la spelonca. E il mio cuore avrebbe sollievo dal male che mi ha fatto quella nullità di nessuno». Disse, e con la mano accompagnò il montone, che andò via. Odisseo slega i compagni ancora legati al ventre degli animali e insieme fuggono verso la nave, portando con loro numerosi capi di bestiame. Saliti a bordo, si gettano sui remi per allontanarsi il più possibile dalla costa, ma lo scontro con il ciclope non è finito. Odisseo da lontano si prende gioco di lui. Polifemo è una furia. Stacca un pezzo della montagna vicina e lo lancia in mare, cercando di colpire la nave dei greci. La manca, ma il macigno, cadendo nell'acqua, genera un'onda gigantesca che ricaccia sulla costa la nave. Gli Achei con grande sforzo riescono ad allontanarsi di nuovo, ma Odisseo non è ancora soddisfatto. Ma quando, procedendo sul mare, eravamo distanti il doppio, allora al ciclope parlai, e intorno i compagni con accorate parole mi trattenevano da una parte e dall'altra. «Sciagurato, perché mai vuoi provocare quell'uomo selvaggio? Lui che anche ora, facendo un lancio sul mare, ha spinto la nave di nuovo verso terra, noi credevamo che saremmo morti qui. Se costui sentiva qualcuno emettere voce o parola, sfracellava tutto insieme, le nostre teste e i legni della nave, colpendo con un macigno puntuto. E così forte nel lancio. Così dicevano, ma non persuasero il mio animo intrepido. E a lui di rimando io parlai con rabbia nell'animo. Ciclope, se mai qualcuno degli uomini mortali ti chiedesse dello sconcio accecamento del tuo occhio, tu digli che ad accecarti è stato Ulisse, distruttore di città, il figlio di Laerte, che in Itaca ha la sua dimora. Così dissi, e quello, levato un gemito, mi rispose: ahimè, è chiaro, antichi vaticini mi raggiungono. C'era qui un indovino, grande e valente, Telemo, figlio di Eurimo, che eccelleva nella mantica e che, vaticinando fino alla vecchiaia, rimase tra i ciclopi. Mi disse costui che tutto questo si sarebbe compiuto in futuro, che cioè dalle mani di Ulisse sarei stato privato della vista. Ma io mi ero sempre aspettato che un uomo grande e bello arrivasse qui e dotato di grande forza. E invece è stato un uomo piccolo, un uomo da nulla e debole, che l'occhio mi ha accecato dopo avermi sopraffatto col vino. Ma su, Ulisse, vieni qui perché io compia gli atti ospitali e solleciti l'insigne Nosigeo a darti la sua scorta per il viaggio. Di lui sono figlio, ed egli padre mio proclama di essere. E sarà lui, se lo vuole, a guarirmi, e nessun altro né degli dei beati né degli uomini mortali. Così diceva, e io in risposta gli dissi: ah, potessi io privarti della tua anima, della tua vita, e darti una scorta fin dentro alla casa di Ade, come è vero che nemmeno lo scuotiterra guarirà quell'occhio. Così dissi, e quello allora Posidone sovrano invocava, levando entrambe le mani al cielo stellato. Ascolta, Posidone, tu che tieni la terra, tu dalla chioma scura, se davvero sono tuo, e tu, padre mio, proclami di essere, concedi che non ritorni in patria Ulisse, distruttore di città, il figlio di Laerte, che in Itaca ha la sua dimora. Ma se è suo destino che riveda i suoi cari e ritorni alla sua casa ben costruita e alla patria sua terra, tardi ci arrivi, e male, dopo aver perduto tutti i compagni su nave straniera, e in casa trovi sventura.